Il sentimento del rigetto, abbiamo detto, esprime o si forma in chi sente che non riceve amore. Quando uno si sente quindi messo da parte, indesiderato, un oggetto ingombrante di cui bisogna sbarazzarsene in fretta, non sentirsi accettato, non voluto, non voluto. Il concetto di non sentirsi voluto è molto negativo, distruttivo, schiaccia, distrugge una persona, il non sentirsi voluto. Abbiamo detto che questo sentimento è nato nell'uomo, nell'Eden. Ce lo portiamo dietro di generazione in generazione. Il bambino ha un bisogno di sentirsi amato, voluto, perché nasce con l'eredità di Adamo che è stato rifiutato da Dio, cacciato via dal paradiso. Considerato inadatto, inutile, incapace, indegno. Queste cose ce le portiamo dietro, nasciamo con questi problemi. Ora abbiamo bisogno di vedere i genitori che ci vogliono bene, si occupano di noi, ci valorizzano, siamo importanti. È tragico quando uno non si sente voluto. Soffre molto. Il rigetto può nascere quindi da una mancanza di una stretta relazione con i genitori, una relazione quindi intima dove ci sono affetti e sentimenti visibili. E queste ferite possono aprirsi in tante situazioni. Oggi purtroppo forse più frequenti, nel senso che il bisogno che abbiamo tutti di denaro spinge le mogli a lavorare. E quando nasce un bambino si tende a portarlo a una babysitter, a un parente, all'asilo nido, lo si dà ad altre persone. La mamma lavora tutto il giorno, io conosco una signora che tiene un bambino dal mattino fino alla sera. O meglio, dal mattino fino alle 4, poi arriva la nonna dalle 4 alle 8, poi la mamma arriva a casa alle 8 di sera. Lavora fuori casa, lavora a Milano quella signora. Lo va a riprendere, poco prima di coricarlo per il sonno della notte. E al mattino, appena svegliato, lo riconsegna subito a un'altra persona. Padre, chiaramente molto impegnato anche lui, torna a casa la sera stanco dopo molte ore di lavoro. Tutto ciò crea una base di rigetto in questo bambino. Non sentirsi voluto, non sentire che si occupano di lui, sentirsi rifiutato, un oggetto ingombrante che disturba. Buttato di qua e di là. Oggi questo capita molto spesso. Sono i bisogni dell'epoca moderna. Abbiamo visto anche per esperienze nostre qui interne che anche per esempio un ricovero in ospedale dove il genitore non è possibilitato a visitarlo perché è in un reparto isolato. può creare in un bambino questo senso di rifiuto, di essere stato cacciato lì, buttato lì, eliminato in quel modo. Non riesce a intendere, a comprendere quello che sta capitando. Può quindi svilupparsi in lui questo concetto del rifiuto, che non lo vogliono più, che l'hanno cacciato via, buttato via. Abbiamo visto anche in altre persone dove magari l'essere messo in collegio produce questo stesso effetto. Oggetto ingombrante, buttato là così, nasce il senso del rigetto, non essere voluto, non essere amato, non essere gradito. Oppure bambini che sono dati in adozione, non hanno genitori, non li conoscono, hanno genitori adottivi, sentono che il genitore lo ha abbandonato, non lo ha amato a sufficienza, lo ha scaricato in un'altra famiglia. Spesso e volentieri, anche se i genitori adottivi riversano molto amore su questo bambino, questo fa fatica a riceverlo. Fatica a riceverlo e fatica anche poi a renderlo. Quello che conta è l'amore del genitore. Non basta che il nonno ti ami tantissimo, che la zia ti ami teneramente, che i genitori adottivi facciano tutto il possibile, non è sufficiente. Deve essere il genitore, colui che ti ha partorito, generato, che deve dimostrare che ti desidera, che ti vuole, che ti ama. Il genitore non è sostituibile da nessuno. Oppure anche la morte di uno dei genitori può produrre gravi ferite. E quando un genitore muore e il bambino è ancora piccino, diciamo, questo non riesce bene a comprendere quello che sta capitando. Vede che un genitore scompare, sparisce. Può identificare questa scomparsa con un senso di abbandono. Gli manca improvvisamente un genitore, non sa dove sia finito, non lo capisce. E può crescere con questo concetto di abbandono. O anche quando due genitori divorziano, e vengono affidati figli piccoli a uno o all'altro, il bambino non capisce il perché di questa separazione. Può anche pensare che il genitore che se ne vada per colpa sua, perché non lo desidera, non lo vuole. Può addirittura sentirsi il bambino colpevole di questa separazione. Pensare che è stata per causa sua che i genitori si sono divisi, allontanati. Quindi anche le divisioni oggi molto frequenti, quindi siamo in un'epoca moderna, è giusto da una parte che possa esistere, umanamente parlando, che possa esistere il divorzio quando due non si intendono più, ma i figli ne pagano le conseguenze. Subiscono una ferita di rigetto, si sentono abbandonati, dicono colui che se n'è andato ha preferito un'altra persona a me, io non valgo a sufficienza. Crescono quel concetto di non valere abbastanza, di non essere degni a sufficienza dell'amore di un'altra persona. Tendono sempre quindi a sminuirsi. divorzi sono molto deleteri per i bambini. Oppure un motivo anche per sentirsi rifiutati è quando nasce un fratello o una sorella e quando si ha l'impressione che il genitore adesso ami di più l'ultimo arrivato e diventa una competizione per stare fra le braccia della mamma o del papà. Può nascere il senso dell'essere amato meno, dell'essere messo da parte perché c'è qualcuno che merita di più l'amore del genitore. Questo produce un senso negativo nel bambino, che cresce con questo concetto negativo di indegnità o di non essere all'altezza dell'amore degli altri. O anche quando c'è sempre un paragonare al negativo un fratello con l'altro, può dare l'impressione di non essere valutati a sufficienza, quando si pensa, quando ci si sente dire che l'altro fratello, quello sì che è bravo, quello sì che è buono, produce un senso di rigetto, di rifiuto, non essere all'altezza. Non essere amati per quello che si è. Oppure il rifiuto può nascere in seguito a maltrattamenti. Maltrattamenti che possono essere di tipo verbale o fisico. Si può maltrattare verbalmente un bambino. Questo penso che è forse il modo più diffuso. Non offrire ai figli parole incoraggianti, amorevoli, ma rimproverare continuamente, ridicolizzare, svergognare davanti agli altri. O dire, per esempio, c'è chi lo fa anche logicamente, dire avrei voluto che tu non fossi mai nato. Non sei capace di fare niente, non otterrai mai niente di buono nella vita, sei uno stupido, un imbecille, un poco di buono, magari fossi morto. A volte quando la rabbia ci prende, queste cose si dicono. Non si vorrebbero dire, ma si dicono. E sono come lame taglienti che entrano nella carne del piccolo. Stare attenti al modo come ci si esprime, ci si rivolge. Il bambino è molto delicato, molto sensibile. E poi uno cresce con dei complessi, diventa adulto, si ritrova con tante problematiche, difficoltà di convivere con la gente, difficoltà di creare relazioni col prossimo, sentirsi isolato, solo, avere sempre una certa aggressività, rovinare quello che riesce a creare, prodotto di vecchie ferite. Noi vogliamo in questo modo anche portare a galla negli altri queste problematiche perché emergano e possano poi rivolgersi a Gesù e trovare poi in Gesù una soluzione. Una pace interiore che possa poi consentire a queste persone liberate da questi problemi di aiutare altri. E così la catena segue, continua, perché siamo tutti coinvolti in queste realtà. Se appena appena riusciamo a scavare un momentino, nella vita altrui ci rendiamo conto di quanti problemi esistono e Gesù li può risolvere tutti. E noi siamo lo strumento per permettere a Gesù di entrare in quelle vite. Ma se noi ignoriamo tutto di noi, e ignorando tutto di noi, non riuscire a capire la realtà altrui, il Signore se ne sta lì seduto ad aspettare che qualcuno lo chiami. Noi facciamo la nostra parte di portare a galla quello che abbiamo dentro, capirlo, presentarlo al Signore, chiedere il suo intervento, per poi riuscire a comprendere gli altri. Ricordiamoci che se io non mi conosco dentro perfettamente, non riuscirò a capire nessuno. Primo, perché sarò sempre soltanto concentrato su di me, a dover risolvere i miei bisogni personali. Secondo, non capendo i miei meccanismi, non capisco niente di nessuno, perché siamo tutti simili. E capendo le mie realtà, le mie reazioni, posso capire le reazioni degli altri. Non capendo le mie, non capisco niente di nessuno. Dico, ma che roba è, che tipo? Ma che roba? Ma come reagisci? Ma che roba? Ma come aggressivo? Ma che non gli ho fatto poi? Così facciamo. E cosa serve? Niente. Perché così? Perché risponde così? Perché reagisce così? Perché è così sensibile? Ma, che ne so io, come ha fatto così? Se ne frega. E a casa. Non possiamo più fare così. Dio ci ha voluto concedere di conoscerlo e ci chiede racconto di cosa abbiamo fatto con la sua conoscenza. Perché certo è bello ricevere, ma dice anche la parola: a chi più viene dato, più viene chiesto. Mi chiederà il Signore: cosa hai fatto con la mia conoscenza? Cosa hai fatto col mio talento? Dove l'hai messo? Lo hai sotterrato, vattene via. Non scherziamo. Questa è la verità. È bene anche ricordarci che Dio giudicherà. Dio è buono, misericordioso, vuol farci del bene, ma vuole che noi capiamo e ci impegniamo. Perché può diventare da padre tenero a un giudice inflessibile. Io non vorrei che nessuno capitasse sotto le mani del Dio giudice. Perché Dio giudice non si lascia intenerire da nessuno. Il padre sì, ma il giudice no. Dio è padre, ma anche giudice. Dobbiamo conoscersi, comprendersi, capire come siamo fatti, volere cambiare per poter dare intorno a noi. Per grazia hai ricevuto, per grazia devi dare. Dio ti dà un talento perché tu lo moltiplichi, non perché tu lo sotterri. Devi moltiplicare il talento ricevuto, devi crescere, perché c'è il rischio, dico, c'è il rischio, io non so come Dio giudica, c'è il rischio che se ricevo un talento e uno rimane, Dio mi dica vattene via da me, operatore di iniquità. C'è questo rischio. Dio mi dice moltiplica il talento che ti offro, moltiplicalo. Io cerco di moltiplicarlo e di insegnarvi a farlo anche a voi. Dio ci ha chiamati per una missione, per un compito. Portare la sua verità intorno a noi, dovunque, nelle case, negli ospedali, nelle carceri, dovunque. E il Signore aiutaci a diventare capaci di questo. Ma nel frattempo io cerco di fare qualcosa, non sto qui fermo ad aspettare, passivo. Mi impegno, lavoro, opero. Dio si chiederà conto del talento che ci ha dato. E vuole che li moltiplichiamo. Chi dà i soldi alla banca sperando che l'anno dopo gli diano la stessa identica somma? Cosa fa quel tale? Cambia banca? Ci chiama fregato. Diamo i soldi alla banca perché vogliamo che ce li moltiplichi. E cerchiamo la banca che ci dà più interessi, non quella che ce ne dà di meno, giusto? Il Signore ci dà i suoi talenti, si moltiplicate. Come? Cercatemi, impegnatevi. Datevi da fare. Poi vediamo insieme, tante volte l'ho detto, cosa fare e cosa no. È la mentalità intanto che serve, che conta, la mentalità, mentalizzarsi, aprirsi, cercare, moltiplicare i talenti. Non si può rendere lo stesso talento ricevuto, non si può. Dio dà, ma poi chiede. Perché mi dà? Per il mio godimento personale e basta? Questo è il mondo che fa così. Nel mondo si fa così. Ognuno pensa al godimento personale, individuale. Ognuno pensa a moltiplicare i propri soldi. Ma Dio non fa così. Dio ti dà perché tu dia agli altri. E se non lo fai, non stai compiendo la volontà del Signore. Poi cosa fare? Come lo vediamo insieme tante volte? Questo è il principio, uscire dal nostro egocentrismo, dal pensare sempre soltanto a noi stessi, io e sempre io. E pretendere che tutti si sottomettano al mio io e che facciano quello che dico io. È un abominio davanti al Signore questo. E produce un sacco di guai qui sulla terra. Dio vorrebbe usare la sua Chiesa per rompere questo sistema. Dobbiamo vedere che siamo disposti a dare, a offrirci. Prima cosa da fare, quella di offrire noi stessi, Signore, sono qua, fammi capire come sono fatto io. Fammi capire cosa ho dentro, fammi capire, Signore. Fammi capire, Signore. Liberami, Signore. Fammi capire, Signore. Fammi capire, Signore. Liberami, Signore, trasformami perché possa diventare uno strumento, perché possa uscire dalla mia comodità giornaliera. Una mentalità nuova. Molta gente soffre perché non ha avuto l'amore dei genitori, perché si è sentita rifiutata, non amata, non voluta. Chi aiuta questa gente? Chi gli va a dire il perché di questa sua condizione? Chi gli offre la soluzione? Chi? Ma se noi, avendo capito cosa può turbare l'animo umano, cosa può creare certi comportamenti,
Allora andiamo a dirgli: guarda che le cose stanno così. Anch'io ho capito questo. Vieni da Gesù.
C'è chi verrà e c'è chi non verrà, certo. Ma io devo presentare la verità, una concretezza, una comprensione dei fatti, se no cosa ti presenti? Tanto l'apertura perché Dio ci riveli cosa abbiamo dentro. Ho detto: Signore, non avrei tanta voglia di predicare il tuo Vangelo in questi giorni, però dammi la forza per andare là a comunicare qualcosa. Non vorrei essere concentrato soltanto in me stesso. Aiutami a continuare a dare qualcosa, a stimolare. Che la sofferenza non ci porti nell'autocommiserazione, cioè a guardare sempre soltanto il proprio problema personale, dimenticandoci di tutto il resto, che non cadiamo in questa trappola, io per primo. Quindi il rifiuto viene anche dai maltrattamenti. Però quando diciamo queste cose, che sono tecniche, che riguardano più il cervello, la mente, stiamo attenti. Riascoltiamo magari queste cose, riascoltiamo, cerchiamo di captare, di capire, di vedere se in noi c'è qualcosa di simile, per offrirle poi a qualcuno che magari ha questa problematica. Perché riguardano tantissima gente, ma proprio tanta. E ognuno ha i suoi guai, i suoi dolori, e si scarica in un modo. O con contro questo o contro quell'altro, deve scaricare da qualche parte. Prendere un capro espiatorio, sputargli addosso il suo veleno, tutti lo fanno questo. Perché? Perché hanno dentro qualcosa che non va. Che cos'è questo qualcosa? Chi lo sa? Se noi siamo illuminati, noi lo sapremo e noi lo diremo. Poi c'è chi ascolta e chi non ascolta, certo. Ma se io sono ignorante, cosa dico alla gente? Ah, confida in Dio. Prega il Signore. Ciao, arrivederci. Le tenebre sono diaboliche. Ma io ho fatto soltanto la quinta elementare. Ah, beh, allora con la quinta elementare cosa vuoi fare? Io non scopare la chiesa e basta. Non è vero. Mi pare, se non ricordo male, che un certo Simone, chiamato poi Pietro, era un pescatore ignorante. Sapeva cucire le reti, mi pare che non sapesse fare altro. Sapeva quando pescare e quando no. Quando buttarle queste reti e quando no. Cioè di giorno, di notte, non lo so quando. Ma Dio lo chiamò, lo fece diventare un grande apostolo. Era un grande, era forse analfabeta, meno della quinta elementare, meno! Possiamo imparare tutti, moltiplicare il talento che Dio ci ha dato. Moltiplicare il talento che Dio, cioè, ma per moltiplicarlo devo investirlo, devo fare qualcosa, non posso metterlo in tasca. Ah, tu ce l'ho ancora in tasca tu? Non si può. Dio vuole che noi investiamo. E anche per esempio ascoltare, studiare queste cose è investire. perché potremo forse capire un po' di più gli altri, aiutarli, portarli al Signore, dare sollievo a certa sofferenza, cambiare un ambito familiare, cambiare forse una relazione con i figli, che magari vengono maltrattati in questo modo. Tu ignorante, taci, stai zitto, sei uno stupido. Ah, quando mai sei nato? Io lo diciamo a volte ai figli queste cose. Poveretti, soffro. Ma c'è il maltrattamento fisico, presi da rabbia, a volte li pestiamo come non so cosa. Perché i bambini hanno paura. Se avvicina il genitore, pensano che venga per fare chissà che cosa, per distruggerli. Si sentono quindi meno che nulla. E poi c'è anche una cosa più grave ancora, il maltrattamento sessuale, quando qualche giovane viene abusato sessualmente da parenti. Lo vediamo in televisione, succede quotidianamente. Queste cose di solito vengono tenute nascoste perché è una grande vergogna. Far sapere, far trapelare. Ma queste situazioni che a volte sentiamo dire che vanno avanti per anni e anni, cose di Savonia, ma com'è possibile? Esistono, e forse esistono anche vicino a casa tua. Abuso sessuale. E poi questi ragazzi che subiscono questi abusi crescono con profondi sentimenti di colpa. Si sentono magari pure responsabili di aver provocato in qualche modo. Si sentono sporchi. Contaminati, e c'è chi cade poi in quelle manie di pulizia continua, chi si lava le mani continuamente, chi sta sempre a pulire da tutte le parti, senso di sporcizia continua, devo pulire continuamente, maniaci, per cercare di eliminare da se stessi quello che è avvenuto nel contatto sessuale. E poi dice che anche tanti problemi che poi ci portiamo dietro, come per esempio attitudini provocanti, sono quelle persone che vogliono provocare sempre, magari provocanti sono più le donne che gli uomini, forse. Fare provocante, no? Dice chi si dà alla prostituzione, chi alla masturbazione, o chi è anche frigido sono più le donne che gli uomini, penso. Sono problemi strettamente legati agli abusi sessuali, non per forza, ma che hanno dei legami con questo. L'erotismo, la lussuria, possono essere la continuazione di visioni percepite quando si rapisce. Si prosegue su un ambito che ci hanno insegnato, o comportamenti condizionati da quegli abusi subiti al negativo, come la frigidità, per esempio. Tutte cose pratiche che di cui bisogna parlare. Cioè. E terminiamo qui presto. Poi ci sono altri motivi, altre situazioni in cui uno può sentirsi rifiutato, messo da parte, non considerato, svalorizzato. Quando siamo nel gruppo, no? Noi cerchiamo sempre di essere accettati dal gruppo, essere come il gruppo, adattarsi. C'è chi per esempio accusa noi di non stare con tutti gli altri, di essere usciti dal gruppo, questo senso di gruppo dove non c'è però neanche un'identità, insomma. Quindi c'è chi vuole essere accettato dal gruppo, dal paese. Ah, non fate cose che poi il paese vi rifiuta, dico, ma scusa. Io faccio quello che il Signore mi dice di fare. Vogliamo essere accettati dal paese, dal gruppo. E i bambini specialmente, dice, sono piuttosto crudeli, no? Dice, non hanno peli sulla lingua, perché a volte non sanno nemmeno quello che dicono, in verità. E allora, nel periodo scolastico ci sono tante cose che possono richiamare un rigetto poi successivo. Quando uno viene schernito, no? preso di mira dalla classe, o per la sua razza, magari un extracomunitario, o nel modo come parla, perché non parla in un modo magari regolare, qualche difettuccio, o come si veste, o per l'aspetto fisico, magari se ha le orecchie sventole, e tutti lo prendono in giro per le orecchie sventole, e quello soffre pazzescamente. O per la realtà sociale della famiglia, magari piuttosto indigenti, poveri, o per qualsiasi incapacità fisica, mentale. Quindi a scuola può succedere anche che i bambini crudeli, con il loro atteggiamento, portino rifiuto, tendino a eliminare dal gruppo, a far vedere diversa una persona non voluta, e questo crea problematiche forti con questi giovani, questi ragazzi che poi crescono e magari sviluppano sentimenti di odio, di ostilità, di vendetta, e possono diventare delinquenti e anche assassini. E noi diciamo, pensa che delinquente, che delinquente, e condanniamo e giudichiamo così. Ma bisognerebbe andare a capire come mai è arrivato a diventare quello che è diventato. Se avessimo potuto fare qualcosa prima, dopo forse troppo tardi. C'è dietro sempre una realtà negativa che ha condizionato una persona. Il prodotto del peccato, della mancanza di amore che abbiamo noi esseri umani. E Dio vorrebbe aiutarci a restaurare, prima restaurando noi, logicamente, e poi dopo aiutando altri a venire restaurati dal Signore, da questi problemi che possono lasciare ferite terrificanti, condizionamenti profondi che rendono poi una persona infelice per tutta la vita e addirittura incapace di sapere cosa vuole dalla vita, perché ogni cosa che riceve non è mai sufficiente a nulla. Allora, Signore, dopo averci rifiutato in Adamo, cacciato via dall'Eden, abbiamo letto la volta scorsa il passo biblico che dice Dio lo cacciò fuori, un termine duro, forte, ma che esprime la realtà dei fatti. Oggi invece il Signore ci dice: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Dobbiamo predicare la buona novella. Gesù ci dice: venite a me, io non vi caccerò più fuori. Siamo riconciliati in Cristo. Dobbiamo comunicare la riconciliazione. Dio ci ha cacciati via, ma si è riconciliato con l'uomo in Cristo. È tornato in armonia, in pace, è pronto a riceverlo nuovamente. E questo lo leggiamo in Seconda di Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dove dice: se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo. In Adamo ci ha cacciati via, oggi in Cristo ci riprende la sua presenza. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Tornate in pace con Dio. Fatevi di nuovo accettare la sua presenza. Tramite Gesù l'inimicizia fra Dio e noi si è spezzata, non esiste più. Oggi Dio è disposto a riprenderci alla sua presenza. E il Signore dice: chi verrà a me, io non lo caccerò più fuori. Possiamo sentirci adesso accettati, voluti dal Signore quando questa realtà entra dentro di noi. Porta pace alle anime nostre. Il mondo certo è pieno sempre di conflitti, di sofferenze, questo è innegabile. Ma quando arriva il Signore ci sentiamo riconciliati con Dio, ciò porta a una pace interiore profonda. Ci sentiamo di nuovo voluti da Dio, dal Creatore, dal Padre. Ed è una condizione fondamentale, sentirsi voluti da Dio, che è superiore ai miei stessi genitori, che è la figura che noi cerchiamo al di sopra di ogni cosa, perché ciò che il mondo offre non ci basta, abbiamo bisogno di qualcosa di più. Riconciliati con Dio, abbiamo pace con Dio, è la buona novella che siamo chiamati a comunicare. E poi per concludere, in Ebrei ci dice ancora: ci accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Possiamo andare adesso a Dio affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Dio è pronto ad accoglierci, accettarci alla sua presenza, a farci sentire voluti da Lui. E questo è ciò che il nostro cuore vuole sentire. Sentire che siamo voluti da Lui. E in questo modo possiamo sconfiggere quelle ferite profonde create dalle circostanze della vita. Ed è la buona novella che noi siamo chiamati a testimoniare. Ma la testimonianza sarà forte se noi potremo dire di aver ricevuto una vera guarigione in questo senso. Se abbiamo percepito veramente l'accettazione di Dio, il desiderio del Signore di averci alla sua presenza, avendolo percepito, sentendolo nostro e avendo vinto ogni senso di rigetto antico, possiamo trasmetterlo con più efficacia a chi ci sta intorno e a chi soffre per queste motivazioni. Chiudiamo i nostri credi.